Salve cari amici, bentrovati per il consueto appuntamento con il programma Una porta sull'anima. Per la meditazione di oggi ho pensato di affrontare con voi un argomento molto delicato, qualcosa che genera notevole sofferenza in alcune persone. Mi riferisco al fatto di essere stati oggetto di maledizione da parte dei propri genitori o anche di altre persone della famiglia. Proveremo ad entrare in punta di piedi in questo che rappresenta una ferita enorme, una lacerazione molto pesante da portare nell'anima. Come abbiamo già detto altre volte, tra le realtà più profonde e più delicate della vita umana vi è proprio il rapporto fra genitori e figli. Nessuna relazione incide così profondamente sulla formazione dell'identità, sull'equilibrio emotivo e anche sulla vita spirituale della persona, quanto quella vissuta all'interno della famiglia. Le parole, gli sguardi, gli atteggiamenti, anche le emozioni che vengono trasmesse dai genitori accompagnano il figlio per tutta la vita e quindi contribuiscono in modo decisivo a costruire il modo in cui poi questo figlio percepirà se stesso, gli altri e persino Dio. Per questo motivo, le parole di benedizione o di maledizione che provengono dai genitori possiedono un peso enorme, questo sia sul piano psicologico che sul piano spirituale. Noi viviamo in una cultura che tende un po' a banalizzare il potere delle parole. Si pensa che ciò che viene detto in un momento di rabbia poi non lasci realmente delle conseguenze profonde. In realtà, sia la psicologia che proprio l'esperienza umana che possiamo riscontrare tutti, ma anche la fede, dimostrano il contrario. Le parole possono edificare oppure distruggere interiormente una persona. La Sacra Scrittura lo dice, no? Il libro dei Proverbi dice: morte e vita sono in potere della lingua. E questa espressione è molto importante, molto profonda. Ci sta dicendo che le parole non sono mai neutrali. Le parole possono trasmettere amore, sicurezza, identità, incoraggiamento, ma possono anche generare paura, vergogna, un senso di rifiuto e di disperazione. Dal punto di vista psicologico, il bambino ha un bisogno vitale di sentirsi accolto, desiderato e benedetto dai propri genitori. La benedizione, in senso sia umano che spirituale, significa che cosa? Significa comunicare al figlio: è bene che tu esista, la tua vita ha un valore, tu sei amato, tu sei un dono prezioso per me. Attraverso questa esperienza il bambino sviluppa poi progressivamente un senso stabile della propria dignità personale e rinsalda la propria autostima. Quando un figlio si sente guardato con amore, con approvazione, con benevolenza, costruisce più facilmente la fiducia in se stesso, acquisisce una migliore capacità relazionale, una migliore stabilità emotiva. Molte teorie psicologiche, come per esempio, quella sull'attaccamento di Bowlby, mostrano quanto il bisogno di accoglienza affettiva sia fondamentale per lo sviluppo umano sano. Il figlio cresce non solo fisicamente, ma anche interiormente. E per crescere interiormente c'è bisogno dello sguardo dei genitori, uno sguardo benevolo. Se si sente amato, sviluppa gradualmente la convinzione di meritare amore. Se invece cresce sotto parole svalutanti, rifiutanti, violente, cosa accade? Può interiorizzare l'idea di essere sbagliato, indesiderato o privo di valore. Ed è qui che le maledizioni assumono un peso devastante. Ora, noi con il termine maledizione non intendiamo soltanto un rituale esplicito o formule occulte, lo intendiamo anche in senso più esteso, perché molto spesso le maledizioni si esprimono attraverso parole di rifiuto, di odio, di disprezzo, di annientamento che vengono rivolte ai figli. Per esempio, frasi come: sei un fallimento, non dovevi nascere, mi hai rovinato la vita, oppure non combinerai mai nulla di buono, oppure vorrei non averti mai avuto. Queste non sono ovviamente formule occulte o rituali, ma queste frasi ripetute possono lasciare delle ferite profondissime. Sul piano psicologico, queste parole diventano spesso delle convinzioni interiori inconsce che poi accompagnano la persona per anni. Molti adulti portano dentro di sé questa voce interiore accusante, svalutante, che nasce proprio dalle parole ricevute nell'infanzia. E quindi la persona sviluppa una bassa autostima, ha sempre paura del rifiuto, è incapace di fidarsi, sviluppa delle dipendenze affettive o la depressione, è vittima di autosabotaggio, vive un senso cronico di colpa e ha anche difficoltà a percepirsi degna di amore. Quindi capite bene che chi ha ricevuto queste continue svalutazioni interiorizza anche inconsapevolmente l'idea di non meritare la felicità. È come se dentro di sé portasse una sentenza negativa costante. E dal punto di vista psicologico questo è devastante, perché i genitori rappresentano per il bambino la principale fonte di identità e di sicurezza. Anche nella Sacra Scrittura noi cosa vediamo? Che la benedizione possiede un significato profondissimo. Benedire cosa significa? Significa dire bene, invocare il bene, trasmettere la vita. Fin dall'Antico Testamento vediamo quanto la benedizione paterna fosse considerata importante. Pensiamo a Isacco che benedice Giacobbe, o a Giacobbe che benedice i suoi figli prima della morte, no? E la benedizione trasmetteva simbolicamente l'identità, l'appartenenza, la protezione. Anche Dio benedice continuamente il suo popolo. Nel libro dei Numeri cosa leggiamo? Questa bellissima benedizione: ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti dia pace, ti faccia grazia. È Dio stesso che dice a Mosè di rivolgere queste parole di benedizione al suo popolo, no? Quindi Dio non maledice l'uomo, lo chiama continuamente alla vita. Per questo il genitore partecipa in modo particolare ha una missione spirituale altissima, cioè attraverso il proprio amore è chiamato a rendere visibile qualcosa dell'amore stesso di Dio. Quando invece il genitore ferisce profondamente il figlio, attraverso l'odio, il disprezzo, parole distruttive, quella ferita non rimane soltanto psicologica, ma può assumere anche una forma e una dimensione spirituale molto dolorosa. Dal punto di vista della fede e quindi sul piano spirituale, le parole cariche di odio, di rifiuto, di desiderio di male non sono mai spiritualmente neutrali. Gesù lo dice anche nel Vangelo di Luca: la bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Quando il cuore si abitua all'odio, alla rabbia distruttiva, alla maledizione, si apre progressivamente uno spazio spirituale negativo e da questo dobbiamo difenderci. Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica vieta le maledizioni, no? Cioè l'atto di augurare o di invocare il male sul prossimo è qualcosa di gravissimo perché lede la carità, la giustizia. La Chiesa condanna sia l'uso di formule proprio superstiziose per danneggiare gli altri, formule legate a determinati rituali, ma anche il linguaggio offensivo o la blasfemia. Il catechismo richiama la gravità dei peccati commessi attraverso la parola. Per esempio, al numero 2477 dice: il rispetto della reputazione delle persone proibisce ogni atteggiamento e ogni parola suscettibili di causare loro un ingiusto danno. E a proposito della bestemmia, dice appunto che si oppone direttamente al secondo comandamento, quindi anche maledire Dio, no? La maledizione si oppone alla logica evangelica. Il cristiano è chiamato a benedire anche i nemici. Gesù lo dice nel Vangelo di Luca: benedite coloro che vi maledicono. San Paolo anche nella lettera ai Romani dice: benedite e non maledite. Quando invece un genitore riversa continuamente sul figlio parole di morte, di odio, di rifiuto, è il danno spirituale, capite bene, che può diventare molto molto profondo. Questo è il caso anche riferito da molti esorcisti, no? E ci sono infatti situazioni ancora più gravi in cui le maledizioni hanno addirittura un chiaro legame con il maligno. Molti esorcisti cattolici hanno raccontato nelle loro esperienze di di aver incontrato persone profondamente segnate da maledizioni ricevute nell'ambiente familiare. Allora, dobbiamo fare un distinguo, cioè è importante essere molto prudenti e non attribuire automaticamente ogni sofferenza psicologica a cause demoniache. È ovvio questo. Come sappiamo, la Chiesa invita sempre al discernimento e soprattutto alla collaborazione con la psicologia e con la psichiatria. Tuttavia, comunque, molti esorcisti riferiscono che in alcuni casi parole di odio reiterate, desideri espliciti di morte o maledizioni pronunciate con un'intensa rabbia possono aver favorito profonde oppressioni spirituali, soprattutto in quelle persone che sono già fragili o sono già ferite, e queste persone finiscono per vivere una forte disperazione, una autosvalutazione estrema, un estremo rifiuto di sé, un continuo senso di condanna e poi l'incapacità di percepire l'amore di Dio. E sul piano spirituale dobbiamo stare attenti a non fare il gioco del demonio, cioè il demonio cerca sempre di convincere l'uomo di non essere amabile e di essere definitivamente rifiutato oppure perduto. Per questo le maledizioni familiari diventano un terreno molto doloroso e pericoloso, perché rafforzano proprio quelle menzogne interiori che allontanano la persona dalla fiducia in Dio. Non a caso molte persone che hanno ricevuto questo rifiuto o queste maledizioni dei genitori, fanno fatica anche a vivere serenamente il rapporto con Dio Padre. E sul piano psicologico questo è perfettamente comprensibile. Il primo modello di autorità e di amore che il bambino sperimenta è quello familiare. Se il padre o la madre sono stati profondamente aggressivi, umilianti o rifiutanti, è ovvio che la persona può inconsciamente proiettare su Dio la stessa immagine. E questo ha delle ripercussioni sulla fede. È proprio da questo che a volte nasce una fede vissuta nella paura o nel senso di colpa o nella convinzione di non essere degni dell'amore di Dio. Ma il Vangelo ovviamente rivela esattamente il contrario e dobbiamo fare di tutto per comprenderlo e imprimerlo dentro di noi. Dio non maledice il figlio ferito, Dio cerca continuamente l'uomo per guarirlo. Pensiamo alla parabola del figlio prodigo, no? E come dice: quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione e gli corse incontro. Il padre corre incontro al figlio e quasi non gli permette neanche di parlare o di chiedergli quasi perdono perché lo abbraccia con amore, no? Questo è il volto autentico di Dio Padre. Anche chi ha ricevuto odio umano può e deve riscoprire lentamente attraverso la fede di essere profondamente amato da Dio. Ovviamente la guarigione da queste ferite richiede un cammino lungo, profondo. Su un piano psicologico è importante innanzitutto riconoscere il dolore che si è subito, elaborarlo e poi interrompere queste convinzioni distruttive che sono state interiorizzate negli anni. Molte persone hanno bisogno di imparare lentamente a guardarsi con misericordia e con verità, smettendo di identificarsi con queste parole negative e sono state ricevute in famiglia. E sul piano spirituale è fondamentale che pian piano la persona riscopra la propria identità di figlio di Dio. Ovviamente, quindi dobbiamo conciliare preghiera, sacramenti, confessione, accompagnamento spirituale anche con un adeguato sostegno psicologico quando i danni sono notevoli, no? Queste sono risorse che aiutano il processo di guarigione. Cristo è venuto proprio per questo. Come leggiamo nel profeta Isaia, dice: mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Quindi Gesù conosce il nostro cuore spezzato. Gesù non ignora le ferite umane, anzi entra dentro queste ferite. Molte persone che hanno ricevuto parole di morte hanno bisogno poi di ascoltare nuove parole, parole di vita, di amore, di benedizione. Solo Dio ha queste parole. Perciò, e non dobbiamo sottovalutarlo questo, è anche terapeutico riprendere confidenza con la Sacra Scrittura, cioè abituarsi a leggere la Bibbia ogni giorno, proprio per recuperare il rapporto con il Signore anche attraverso la lettura di brani che ci parlano espressamente dell'amore di Dio per noi, no? Perché? Perché attraverso la sua parola Dio cosa ha fatto? Ha rivelato il proprio volto e il proprio cuore e così ci ha permesso di conoscerlo, di accostarci a lui, no? In Cristo poi Dio ha donato se stesso come prova autentica e indefettibile di questo amore. Perciò leggere quotidianamente ad esempio il Vangelo, per esempio attraverso le bellissime parabole della misericordia, molte, no, le trovate nel Vangelo di Luca per esempio, oppure i brani della Passione, tutto questo può realmente avviare un processo di guarigione interiore che ovviamente deve essere poi rafforzato dalla vita sacramentale, perché lì riceviamo proprio la grazia di Dio e il nutrimento spirituale necessario anche per contrastare il maligno che, come abbiamo detto, ci lavora contro, sempre. Bene, cari amici, anche per oggi il nostro tempo è terminato, ma questa riflessione ci ha richiamati, come avete visto, a una responsabilità enorme. Abbiamo compreso che ogni parola, in genere ogni parola, ma in particolare ogni parola pronunciata all'interno della famiglia, lascia delle tracce profonde. Perciò il genitore cristiano è chiamato a essere strumento della benedizione di Dio e questo ovviamente non significa essere perfetti oppure non sbagliare mai, ma significa imparare a custodire il cuore e le parole, anche se non sempre è facile. Però bisogna sforzarsi. Anche nei momenti di rabbia o di fatica, il cristiano deve ricordare che le parole possono costruire oppure distruggere interiormente un figlio. Noi viviamo già in un mondo così profondamente ferito, aggressivo, pieno di rifiuto. La famiglia dovrebbe essere il luogo in cui il bambino sperimenta per la prima volta qualcosa dell'amore non solo dei genitori, ma dell'amore di Dio. Per questo la missione dei genitori è altissima. Significa aiutare il figlio a percepire che la sua vita è un bene, che lui è degno di amore e che non è stato creato per la condanna, ma per la comunione con Dio. Perché abbiamo capito, no? Il cuore umano cresce veramente solo quando viene benedetto nell'amore. E a quanti sono stati oggetto di maledizione da parte dei genitori, noi rivolgiamo queste parole e possiamo solo chiedere di fare lo sforzo enorme di non contraccambiare con altro male, anche se è difficile perdonare. Però un cristiano sa che quella è l'unica strada di salvezza. Gesù stesso nel Vangelo di Luca, come abbiamo visto prima, che ci chiede di benedire coloro che ci maledicono e di pregare per coloro che ci maltrattano, no? Da soli è molto difficile farlo. Ecco allora che bisogna chiedere al Signore la grazia di eradicare il rancore e l'odio che sono stati generati da non essere stati amati. E poi chiedere a Maria di essere accolti come figli, amati e benedetti. Non a caso Gesù ci ha affidati a lei dalla croce, perché ciascuno di noi potesse trovare in lei un rifugio sicuro, soprattutto quando chi avrebbe dovuto amarci non è stato in grado di farlo. Bene, ora è venuto proprio il momento di lasciarci. Io do un caro saluto a tutti i radioascoltatori e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.